Ascoltiamo ora quindi la prima parte dell'intervista al grande fumettista italiano Vittorio Giardino, intervista realizzata da Iari Bernasconi in occasione dell'uscita del volume Tratti in Salvo pubblicato da Rizzoli Lizard. Sentiamo.
Vittorio Giardino, questa sua ultima pubblicazione contiene molte sorprese ed è frutto di un desiderio che in fondo l'accompagnava da tempo. Cominciamo forse da questo desiderio. Qual è stato il momento in cui si è trasformato in un progetto concreto?
Beh, diciamo che si è trasformato in un progetto concreto da relativamente poco tempo, diciamo poco più di un anno. Però era molto tempo che ci stavo pensando. Ci stavo pensando perché sono ormai più di 40 anni che faccio questo mestiere e in questo lungo periodo ho accumulato tutta una serie di pagine che sono molto poco viste, sono state molto poco viste perché facevano parte di uno studio per un manifesto, per una certa fiera o per un festival o cose del genere, e poi, superata l'occasione, non sono più state ripubblicate. Quindi non si può dire che siano inedite in senso assoluto, ma quasi in sostanza. In più, volendo raccogliere un po' tutto questo materiale sparso e semi-inedito, ho scoperto, guardando nei miei cassetti, nei cassetti dello studio, che avevo una buona parte di materiale effettivamente inedito totalmente, sia perché io mi diverto molto a disegnare e spesso disegno per me, senza nessun secondo fine, diciamo così, per mio divertimento. Dopodiché, se il disegno è venuto decentemente bene, lo metto in un cassetto e lì me lo scordo. E poi c'era un'altra parte di materiale che ho ritenuto interessante poter raccogliere in un libro, che era tutta quella produzione dell'inizio della mia carriera, che per molte ragioni, devo dire giustamente, gli editori mi avevano rifiutato. Quindi sono tutti gli scarti, no, veramente non tutti, ce n'è molto di più di materiale scartato, ma insomma, diciamo, gli scarti migliori, quelli più presentabili dell'inizio della mia carriera, ho voluto anche quelli radunarli in un libro, in sostanza radunare in un libro tutte le cose che erano molto poco viste dai lettori.
Sì, e che oggi forse a posteriori appunto acquisiscono anche un altro tipo di valore. Mi viene da chiederle immediatamente come ha messo però mano a questo archivio, diciamo, di disegni sparsi, queste storie appunto edite, quasi dimenticate, anche le illustrazioni più estemporanee. In che modo insomma si è organizzato per fare di tutto il materiale una selezione? Domanda da un milione, per carità.
No, figurarsi, anzi, una domanda più che legittima rispetto alla quale posso raccontare, in effetti, nella mia risposta, una cosa che ha sorpreso anche me. Cioè, evidentemente il modo di procedere è stato abbastanza semplice, si tratta di andare a rovistare nei cassetti e degli armadi del mio studio a vedere che cosa c'era in fondo. Nel fare questo ho scoperto tantissime cose che avevo dimenticato. Fatto sta che in questa opera di ricerca archeologica, in un certo senso, pur avendo io uno studio molto piccolo, non deve immaginare una cosa immensa, praticamente è una stanza con un paio di armadi e qualche cassettiera, ecco. Malgrado questo, la quantità di materiale che ho trovato, dato che la carta è sottile e quindi all'interno di un cassetto facilmente di fogli ce ne stanno qualche centinaio, la quantità di materiale che ho trovato è stata una cosa che ha sorpreso me prima di tutto. Ecco. E naturalmente molto di questo materiale era veramente orribile, soprattutto quello degli inizi, quindi è stato necessario fare una scelta. Ma per fare questa scelta ero un po' in difficoltà, nel senso che ho dovuto spargere tutti questi fogli per terra, perché non avevo altro spazio dove metterli per poterli guardare, diciamo, uno vicino all'altro. E questa cosa si è ripetuta per molti giorni di seguito, perché i fogli erano davvero tanti, tanti, tanti.
Vittorio Giardino, lei è nato a Bologna nel 1946, ma solo alla... solo alla fine degli anni 70 ha deciso di consacrarsi interamente al disegno e al fumetto, lasciando peraltro il suo lavoro di ingegnere elettronico, che le permetteva e probabilmente avrebbe continuato a permetterle una buona e solida carriera. Cos'è successo in quel momento preciso? Cosa l'ha spinta a tentare il salto? Forse una passione non più controllabile, chiedo.
Dunque, da una parte sì, ha perfettamente centrato la cosa. Dall'altra parte però ha anche una notevole incoscienza. Mettendo assieme le due cose, è successo che quando io avevo circa 30 anni e lavoravo già come ingegnere elettronico, e devo dire con soddisfazioni sia economiche che, diciamo così, morali, facevo il progettista, quindi insomma progettista fra l'altro di robotica, quindi proprio l'occupazione che sarebbe diventata del futuro, che allora era il futuro, oggi è abbastanza normale. Però io ho sempre avuto, fin dalla nascita si può dire, una grande passione per il disegno, che ho sempre coltivato per tutta la vita, salvo quando ho cominciato a lavorare davvero come ingegnere, perché il lavoro da ingegnere elettronico, come almeno lo avevo fatto io, mi lasciava pochissimo tempo libero, veramente molto poco tempo libero. E quindi per quei quasi 10 anni in cui ho lavorato come ingegnere, io non ho più potuto prendere neanche in mano la matita per mio piacere personale. Ecco, la matita ce l'avevo, la penna ce l'avevo per i progetti ingegneristici, ma non trovavo più il tempo per poter, almeno la domenica, come si dice, fare il disegnatore della domenica. Questa insoddisfazione probabilmente è montata durante questi 10 anni. In più, io sono sempre stato un lettore di fumetti, un appassionato di fumetti, ma niente di eccezionale per intenderci. Però sono stato ad esempio un lettore di Linus dal primo numero, quindi un certo tipo di fumetti un po' più colti, no, per adulti, non so nemmeno io come definirli, insomma. In particolare, quando ero già adulto, ovviamente, mi leggevo quel tipo di fumetti. Quindi, tanto per citare un nome, per me mitico, era il Corto Maltese di Ugo Pratt, ecco. Ma non sapevo niente del vero mestiere dell'autore di fumetti. In un certo senso per fortuna, perché se avessi saputo allora quali difficoltà ci sono nel far diventare questa passione, nel caso mio è sicuramente una passione, un mestiere capace di dare un riscontro economico sufficiente per sopravvivere, ecco, non dico diventare ricco, ma insomma almeno poter pagare l'affitto, insomma.
Beh, lei aveva anche una famiglia del resto, alla fine degli
certo,
anni 70.
Certo, io avevo già una famiglia, avevo già 2 figli. Però no, ignorando tutto questo, io mi sono lanciato così, con una grande appunto incoscienza, in questo così tentativo di trasformare la mia grande passione in un lavoro. Ecco, poi devo aggiungere che ho avuto una fortuna sfacciata, ma veramente di quelle che a raccontarla non ci si crede, in sostanza, e per cui tutto è andato bene. Ma adesso, col senno di poi, dopo 40 anni di lavoro, devo dire che la probabilità che invece andasse male, cioè che dopo un paio d'anni di tentativi frustrati io non sapessi più cosa fare, era molto alta. Per fortuna non lo sapevo, quindi io sono andato avanti tranquillo, relativamente tranquillo, diciamo così, e poi tutto è andato bene alla fine.
Allora, la fortuna sfacciata, come ci ha appena detto il fumettista italiano Vittorio Giardino, che abbiamo sentito al microfono di Iari Bernasconi. Lui ha appena pubblicato per Rizzoli Lizard Tratti in Salvo.